il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono
Ariadne,
una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Almeno
c'è
una cosa che io... E credo che sono
molto parecchia.
Le cose torneranno necessariamente là, da dove sono venuti.
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era il paradiso.
L'ordine del tempo.
Le cose sono immagini apparentemente innocenti. Ma è necessario stare dietro le cose, strappare via questa innocenza e dare alle cose la loro storia. Io cerco di decostruire la realtà. Questa realtà io la faccio ogni volta, per così dire, a pezzi, come se separassi e strappi le tende di un sipario, per rabbia contro il testo che c'è dietro.
Alfred Jelinek.
Gotta let you go, watch you walk away. Never meant to hurt you or to cause you more pain. I gotta let you go, it's as cruel as it seems. Didn't wanna tie you down just to keep you with me. Used to live in heaven, drown in your blue black eyes. Into the night sky, evaporate the hours, lose ourselves and find each other in a place that we could not name. Return to earth to set the clock, now that everything has changed. Gotta let you go, watch you walk away. Didn't wanna lose you to this dangerous game. Gotta let you go, don't ask me to stay. Never meant to hurt you, but cause you more pain.
Discorsi di discorsi all'interno di discorsi altri. parole che fuggono e si combinano, si modificano e poi si riaccostano. Una de sussur del teatro, ovvero il trionfo della langue come meccanismo d'espressione. Elfriede Jelinek, una donna degli anni 40 austriaci, anticonformista e radicale, una scrittrice vorace ma in disparte, sino al 2004, anno del suo Nobel. In disparte e in disparte, la signorina Jelinek riceve tutta spettinata premio Ball, premio Büchner, premio Heine, premio Else Lasker-Schüler. Tutta spettinata. E spettinata è la realtà che Notturna osserva come poetessa che cerca di costruire acconciature corrosive e taglienti. Diplomata in musica al Conservatorio Viennese, l'organista Jelinek crea canti e controcanti, come affermano i giuristi nobelisti, ma non solo. L'organista Jelinek crea ardue discese negli inferi, del discorso, del linguaggio. Poi, come dal ventre di un architetto crea strutture multiformi dove le relazioni del potere e della società non si manifestano in immagini ma dentro e fuori, sopra e sotto, un solo mostro, la parola. Si costruisce la fama di scrittrice erotica e lei sorride e ne è ben contenta. Vogliosa e vorace scardina e corrode tutto il perbenismo d'oggi, sessualità e crimine. Affila il logos, lo modella e ce lo mostra nel bello del suo essere terribile. Usa il metronomo della filosofia tedesca, ora Hölderling, ora Hegel, ora Heidegger. Se ne serve in maniera schietta per farne critica, non impegnata, ma indiretta, come presa di coscienza per chi legge rispetto alla storia, la storia del proprio suolo. E se uno dei suoi ispiratori, quali Thomas Bernhard, ammazza il titano Goethe facendogli dire «Tutti si sono fatti imbrogliare dal mio Faust, alla fine, per quanto grande, è stato solo uno sfogo delle mie sensazioni interne, una parte del tutto, ma in nessuna di queste parti sono stato la cosa suprema. Così ho imbrogliato i tedeschi». La signora Jelinek, il Goethe lo riprende e scrive «Faust in and out».
Radioaktivität. skin.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati qui a Spot Theater. Ciao Anna.
Ciao Francesco.
Ciao Francesco. Francesco in regia. E, torniamo dopo una settimana di stop, in quanto siamo stati fermati sul confine sloveno-ungherese. Siamo reduci da appunto
un'autostazione di servizio
ungherese slovena, dove ci siamo fermati di ritorno da un viaggio che abbiamo fatto appunto in Romania, dove siamo stati... fortunati ad essere ospiti del Festival Interferences, dove abbiamo portato uno spettacolo, ma dove soprattutto abbiamo potuto vedere tantissimi altri bellissimi spettacoli e insomma visitare anche un po' la Romania. E abbiamo appena sentito i Kraftwerk con Radioactivity, ma eravamo partiti da un estratto di un'intervista a Elfriede Jelinek
di Renata Coluzzi,
di cui appunto, non di Renata Coluzzi ma di Elfriede Jelinek, parliamo oggi, giusto Anna?
Esatto, e poi direi anche che quella che subito dopo avete ascoltato, dopo la citazione, era Lydia Lunch.
Niente meno che Lydia Lunch
con Blame. E oggi parliamo di un prima nazionale che debutterà a breve a Teatro 2, Faustin and Out dell'Accademia degli Artefatti, capitanata da Fabrizio Arcuri, e di tutto un progetto che è quello che è Focus Jelinek, che comprende tutto il territorio dell'Emilia-Romagna, della regione dell'Emilia-Romagna, ed è una sorta di festival per città ideato dalla curatrice Elena Di Gioia.
Un focus dunque su Elfriede Jelinek, scrittrice non solo di teatro ma anche sceneggiatrice e autrice di tanti romanzi.
Esatto, direi che il Focus Jelinek è appunto un festival dedicato alla Jelinek, che dà l'opportunità al pubblico, soprattutto dell'Emilia Romagna, di conoscere i suoi testi teatrali, tanto per citarne alcuni: Sport, Nuvole Casa, La Morte e la Fanciulla, La Regina degli Elfi e tanti tanti altri. Questo è un progetto che si dirama nel tempo da ottobre del 2014 e va a finire fino a marzo 2015, quindi è un progetto importantissimo che coinvolge tutte le maggiori città teatrali dell'Emilia Romagna, con il centro che è Bologna, e coinvolge anche tutte quelle che sono le realtà teatrali dell'Emilia Romagna, realtà che poi hanno fatto un po' la storia del teatro, soprattutto d'avanguardia. Penso a Chiara Guidi o alla Fiorenza Menni con Ateliersi, o i Teatri di Vita con Andrea Adriatico e tanti altri.
Quindi sostanzialmente sabato avremo l'opportunità di vedere questa grandissima prima nazionale, questo appunto parte di questo
Parma,
focus.
La città di Parma è coinvolta soprattutto con appunto questa prima nazionale a Teatro 2,
firmata Accademia degli Artefatti,
e che ci porta Faustin and Out, un testo inedito appena pubblicato da Titi Villus, tradotto da Elisa Balboni e Marcello Soffritti, che è il direttore del Dipartimento Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna. Che cos'è Faustin and Out? Francesco, tu non l'hai mai letto, è inedito, quindi ti racconto per parola del regista Fabrizio Arcuri. Il testo fa riferimento ad un episodio di cronaca nera accaduta in una cittadina austriaca, la storia di Elisabeth Frinz, che tutti voi ricorderete per essere stata imprigionata dal padre per molti e molti anni, circa 28 credo, nel sotterraneo della 24, scusate, in un bunker sotterraneo costruito appunto dal padre, e che abusava di lei più e più volte, tant'è che ha dato alla luce anche una serie di figli. E attraverso una serie di stratificazioni, di riferimenti che vanno anche dal Vecchio Testamento alla fiaba e alla tragedia del Faust di Goethe, che fa da perno a tutta la storia, la Jelinek, scusate, disegna luoghi in un qualche modo di prigionia femminile, tolti dalla fiaba e buttati in faccia alla cronaca. E così che appunto il Faust in and Out dell'Accademia degli Artefatti esplora il conflitto sociale tra uomo e donna. E direi che questo è un piccolo excursus, assaggio del testo, che però poi si vedrà appunto in scena al Teatro 2 il 20 dicembre alle 18.
Accademia
degli Artefatti.
Faust in and Out.
Du bist schön von hinten, mit ein paar Metern Entfernung. Schön bist du im Nebel, wenn du gehen musst. Bleibe nicht bei mir, zeig mir deinen Rücken. Am schönsten bist du, wenn du gehen musst. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Wenn du stets bei mir bist. Löse dich in Luft auf, hinterlass deine Spuren. Zeig, wie du aussiehst, wenn du nicht mehr bist. Ich bedanke mich herzlich, ich hatte viel Spaß mit dir. Aber ohne dich war es auch nicht schlecht, vielleicht besser sogar. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Wenn du stets bei mir bist. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Jeden Tag, jede Nacht bist du bei mir. Ein Foto von dir oder eine Postkarte. Geh, es ist vorbei. Goodbye. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Wenn du stets bei mir bist. Wie soll ich mich nach dir sehnen? Jeden Tag, jede Nacht bist du bei mir.
po' buffo e un po' triste. Immagino sia agrodolce. Immagino sia una di queste robe agrodolci, una di queste robe per cui si ride con le lacrime. Dopo tanto tempo, dopo tanti anni, finalmente lui ritorna dalla sua mamma. E all'inizio è tipo: chi è questo? Poi c'è il momento in cui lei si rende conto: oh signore, è mio figlio! E si abbracciano, proprio lì, in cucina. Ed è così commovente, voglio dire, è commovente vedere come lui abbia trovato quella cosa, la forza, di perdonare la sua mamma. Le ha perdonato il suo alcolismo. Le ha perdonato il suo darsi da fare con gli altri uomini. Le ha perdonato di aver distrutto la fiducia che suo padre aveva in se stesso, conducendolo al suicidio. E tutti e due, più o meno, piangono e ridono. E piangono di nuovo, insieme, nella stessa cucina in cui lui sedeva da ragazzino, spettatore delle terribili liti fra i suoi genitori. Il suo papà, in lacrime, che le rovesciava il liquore giù per il lavello alle 10 del mattino, mentre lei urlava che se lui fosse stato un vero uomo, con un briciolo di rispetto per se stesso, lei non avrebbe avuto il bisogno di ubriacarsi a morte. E sul tavolo ci sono questi graffiettini che lui ricorda di aver fatto in segreto con una forchetta. E ti rendi conto, sai, in un certo senso, della continuità delle cose, del sapore agrodolce delle cose. Poi lui dice: ehi mamma, ho una sorpresa per te. E mamma si allontana, si asciuga le lacrime e dice: quale sorpresa?
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles!
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye. My liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye, mein liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mein lieber Herr, auf Wiedersehen, mein Herr, es wird sehr gut, mein Herr, und vorbei. Du kennst mich wohl, mein Herr, ach, lebe wohl, mein Herr, du sollst mich nie mehr sehen, mein Herr. Bye-bye, mein lieber Herr, hey, vorbei.
I buy my liver hair, farewell my liver hair. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I leave it open air. You're better off without me. You'll get on without me.
E dopo Liza Minnelli con Manner, cambiamo completamente argomento, anche se in qualche modo l'autore che stiamo per presentarvi, soprattutto nella forma, potrebbe anche essere associato alla Jelinek, ma questo Francesco ce la dirà di meglio, perché parliamo di Martin Crimp e parliamo di quest'autore inglese, un sacro mostro teatrale inglese, che Francesco ha indagato per molti mesi e a breve ci presenterà l'esito di questo laboratorio in scena al Teatro 2 nello Spazio Minimo.
Sì, Martin Crimp è un autore, appunto, come hai detto giustamente, inglese, contemporaneo. Lui segue un po' la scia, la strada tracciata da Samuel Beckett, da Harold Pinter, e sviluppa poi ovviamente un codice, una scrittura tutta sua e particolarissima.
E sembra che si confronti con tradizioni surrealiste anche post-strutturalismo.
Assolutamente no. Sì, lui tra l'altro oltre a scrivere traduce anche molti testi e fa delle versioni, diciamo, tradotte di testi ma anche poi rielaborate. Un esempio su tutti, il Misantropo di Molière, che appunto lui traduce ma porta anche in scena in un'altra versione da un altro punto di vista. In particolare Attentati alla vita di lei è un testo del 1997, un testo forse
è andato
il testo
in scena alla Royal Court.
La prima, esatto, è stato al Royal Court. Un testo che lui, diciamo un testo un po' che lo consacra, credo, in tutta Europa.
Chi è Martin Crimp, l'autore? Poi parliamo di Attentati.
Allora, Martin Crimp, appunto, come ho detto, parte da Beckett e Pinter, ma poi inizia a intraprendere una strada sua. In particolare siamo alle soglie del nuovo millennio e in Inghilterra si sviluppano un sacco di esperienze nuove molto importanti, per dire alcuni nomi: Sarah Kane, Mark Ravenhill.
Tra l'altro uno dei testi di Martin Crimp, se non ricordo male, influenzò tantissimo la Sarah Kane.
Penso di sì, adesso non ricordo quale. Comunque è un po' tutta quella corrente teatrale che in Inghilterra prende anche un nome coniato da un critico, questo in Your Face Theater.
Culo al teatro, di nuovo.
Culo al teatro, qui avevamo parlato nella prima puntata di Berkoff.
Tutto ritorna.
Che appunto Berkoff era un po' inglesi. È un po' considerato a posteriori il padre nobile di questa corrente. Ecco, Crimp scrive e sviluppa un po' tutta quella che è la sua estetica in questo periodo.
Una Crimpland crea. La terra di Crimp.
La terra di Crimp. Sì, anche se lui in realtà, bisogna essere onesti, se ne distacca. Non per
dalla sua land.
No, da questo In Your Face Theater. Non nel senso che non aderisce, ma arriva un po' in un'altra zona. Carissimo all'autore è un po' tutto il concetto dell'opera d'arte. Martin Crimp vede nell'opera d'arte, qualunque essa sia, potrebbe essere appunto un romanzo, come può essere un quadro, una scultura, come una vera e propria estroflessione dell'autore, l'autore che crea qualcosa prendendola da sé. E questo è uno dei grandi temi cari a Crimp, che ritroviamo un po' in tutta la sua opera, che ritroviamo poi in maniera piuttosto esplicita, anche se un po' come dire, di difficile decifrazione, nel testo che andiamo a mettere in scena
Attentati alla vita di lei. Di lei chi? No, comunque volevo dire che mi sembra che crei una sorta di attacco continuo, minatorio alla sicurezza, no? dell'individuo. I testi di Crimp creano un po' questa minaccia alla sicurezza e una perdita di senso, crea comunque una perdita di senso.
Senza dubbio, è un attacco, come hai detto benissimo, una perdita di sicurezza su due piani.
Anche tu l'hai perso un po' il senso in questi giorni, provando e riprovando Attentati alla vita di lei, no?
Assolutamente sì, se in radio si potesse vedere la mia faccia probabilmente non ci sarebbe bisogno di altre parole.
Sei completamente perso
sepolto nello spazio minimo del Teatro 2. No, appunto, stavo dicendo che è una perdita di sicurezza su più piani. Il primo piano è quello del palcoscenico e quindi ci racconta appunto questa minaccia all'individuo, ma il secondo piano è la minaccia allo spettatore stesso, nel senso anche una perdita di sicurezza, nel senso che lui va spesso e volentieri a distruggere, a spaccare quelle che sono un po' le sicurezze e le convenzioni teatrali con cui noi magari siamo abituati a confrontarci e che invece vengono continuamente, tramite la sua scrittura, messe in discussione.
Allora, 1997, vero? Attentati alla vita di lei, Attempts
on her life.
Yes. E tra l'altro messo in scena anche dall'Accademia degli Artefatti di cui abbiamo parlato prima. Adesso arriva Francesco Lanfranchi e questo è un testo particolarissimo perché non è costruito come un vero e proprio testo teatrale, ma mi sembra di aver capito che ci sono 17, aiutami,
scene
per,
potremmo chiamarle così,
17 scene, 17 soggetti,
17 sì, soggetti
per
teatrali,
per il teatro.
Hai detto bene, lui li chiama esattamente
tutte,
soggetti.
Tutte ruotano intorno ad un unico personaggio.
Intorno a lei,
a un personaggio assente, Annie, o la piccola Annuska, mm-hmm. che dov'è, chi è?
Che appunto la dobbiamo andarla a cercare un po' per tutto il testo. Hai detto bene, è un testo particolarissimo, diciamo un vero e proprio play, nel senso di un gioco. Innanzitutto già nel testo, che ovviamente l'italiano non può rendere, ma già nel testo inglese Attempts on Her Life porta già un doppio significato, non solo gli attentati alla vita di lei, ma i tentativi di una vita, quindi tentativi di vivere, i tentativi di creare una vita, ma anche i tentativi di scoprire una vita e allo stesso tempo di attentare a lei. Quindi questi 17 scenarios, come li chiama lui, questi 17 soggetti per il teatro, parlano tutti di Anne, ma in realtà non ne parlano, perché Anne non è una cosa, Anne è semplicemente il soggetto ed Anne è semplicemente quella cosa che nella sua assenza dà significato a una ricerca. Sono 17 scene diversissime tra loro. E la particolarità di tutto questo testo è che non ci sono personaggi. Lui scrive semplicemente il testo e lascia poi libera la compagnia di
attori.
Senza
personaggi e senza dialoghi convenzionali, no? Mi pare di capire.
Sì, lui appunto ha scritto il testo e ha scritto le battute e poi lascia libertà.
E come ti sei rapportato tu a questo testo così particolare?
Beh, è stato un processo...
Tra l'altro mi pare di capire che hai un numero...
Importante.
Enorme, importante, di quasi un'opera lirica tra costumi, da quel che vedo negli spazi del Teatro Minimo.
Sì, sono 11 attori, 4 musicisti, una cantante.
Ci sono anche delle musiche originali.
Tutte le musiche sono state appunto eseguite e composte e vengono eseguite live appunto dai nostri musicisti. E abbiamo una sessantina di costumi, perché ovviamente essendo così tante le scene, portandoci ognuna a un mondo diverso, abbiamo avuto bisogno di una miriade di costumi. E quindi sì, insomma, un'operazione abbastanza imponente come dimensioni, è che appunto siamo riusciti finalmente a portare in scena, appunto grazie a Teatro 2 che ci ospita. È stato un processo abbastanza lungo, nel senso che è un processo che è nato all'università e che ci ha accompagnato per tutti e due gli anni della nostra carriera universitaria a Venezia, ovviamente tutto intervallato dalle miliardi di cose che succedono in università, però appunto un approccio che è stato molto difficile. Io personalmente, insieme a tutti gli altri, sono partito da quello che lui scrive come incipit al testo, ovvero che il testo è destinato a una compagnia di attori. Una compagnia di attori, dice lui, che rappresenti il mondo al di là del teatro. Quindi la domanda è stata: che cosa vogliamo rappresentare? E quindi questo è stato l'approccio che abbiamo seguito in ogni scena, cercare di capire che cosa volessimo dire con quelle parole che lui ci ha lasciato a disposizione.
Perfetto, una compagnia di attori senza Annuska, senza Annie. Io manderei l'ultimo pezzo della nostra puntata e saluterei tutti con Roland Howard, Shut Me Down.
Oh, so long, baby. I've had enough. I can't ignore it. I miss you so much. I miss you so much. I miss you so much. I'm standing in a suit. Shut me down. Well, so long, soldier.
E verso Natale. Declino verso la perdita di senso con Martin Krimp e la Jelinek si preannuncia. Tutti perdiamo un po' di senso e quindi siamo arrivati ai saluti. Francesco, sei, ciao. Ci sei?
Sì, sì, no, mi è piaciuto, mi è piaciuto tantissimo questo tuo intervento, non me l'aspettavo.
Non salutiamo nessuno.
Non salutiamo nessuno.
Auguriamo buon Natale tutti. A tutti.
Buon Natale a tutti, buon Natale Radio Revolution.
E ricordiamo l'appuntamento il 20 dicembre alle 18 con uno spettacolo bellissimo, Accademia degli Artefatti, Faustina and Out. Ringraziamo Francesco alla regia.
Ciao Francesco, buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale a tutti e ci rivediamo.
Grazie Radio Revolution.
Ci rivediamo dopo gennaio con la nuova...
Dopo gennaio.
Sì, dopo i primi giorni di gennaio, tempo di digerire un po' tutto il cotechino e quant'altro. Ci ritroviamo per il continuo, perché il teatro non si ferma, il teatro continua incessantemente
teatro
a lavorare, soprattutto a Natale.
Il teatro continua a vivere. Ciao ciao.
Ciao a tutti.
I miss you so much. I miss you so much. I miss you so much.
Il primo documento della filosofia greca.
Io sono riflessiva, sono una persona molto riflessiva, le cose vogliono fare. Ma c'è di merda! Le cose torneranno necessariamente là, da dove sono. Io scrissi quello che vidi, poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era così.